Avrei preferito essere tra il pubblico per via insomma, della mia grande confusione sia sull'arte che sui movimenti. L'arte incontra i movimenti, mi sembra un titolo abbastanza innocuo. Il mio timore era di trovare invece una situazione in cui, diciamo così, riprendendo un pochino il discorso anche di Caroline, si parlasse di artisti attivisti. Ci sono delle parole, si fanno degli incontri con le parole, si fanno degli incontri con le parole così come si fanno degli incontri con le persone, con le cose. Un po' parafrasando Spinoza a proposito delle passioni, quando incontro una parola infelice, la mia potenza d'agire si abbassa, diminuisce. Quando incontro delle parole felici, la mia potenza d'agire aumenta. Una di queste parole che mi mette molto tristezza è artista attivista. Io penso che dovremmo pensare esattamente il contrario. In un momento in cui il sistema di produzione capitalista, come quello che noi conosciamo, che è un sistema che ha tantissimi nomi, un sistema capitalismo linguistico, capitalismo dell'attenzione, sono tutte sinonimi che indicano in qualche modo un investimento attivista appunto delle persone. Altre parole che mi danno particolarmente fastidio è ad esempio la performance. Adesso sembrerebbe che tutto il mondo parli di performance. Oppure un'altra parola che mi dà particolarmente fastidio è l'evento, quando sappiamo che è un altro termine per indicare il processo di accumulo di capitale attuale è proprio basato anche sulla città evento. Io lavoro a Milano e Milano è votata da diversi anni a questa nuova forma di produzione e di accumulo di capitale, è la città dell'evento. Qualche 2 o 3 settimane fa ho assistito a un convegno, a una conferenza di Giorgio Agamben qui a Roma alla Libera Università Metropolitana all'ESC. Il tema era il tema sulla parola uso, che tra l'altro immagino che, non so se sia già uscito o comunque è di prossima pubblicazione, il libro di Agamben che si intitola appunto Uso. E Agamben a un certo punto, immaginate Agamben, non so se avete presente l'immagine di Agamben, un professore, un accademico, che sta lì che fa la sua lezione, le sue citazioni in greco, in latino, in tedesco, così giusto per rendere il discorso molto più accessibile. E a un certo punto Agamben dice, entra nel merito della questione dei diritti, e qui entro un attimo sulla questione dei movimenti, che tra parentesi al di là dei movimenti specifici come quelli della casa, che ovviamente sono sempre pronto a scendere in piazza con voi, tra parentesi non vedo dei movimenti in giro tali da poter far pensare una prospettiva di cambiamento prossimo. Non ne vedo assolutamente in giro. Stamattina alla radio ho sentito che l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, ad esempio, ha quantificato in 1.300.000 bambini che si sono suicidati nell'anno passato nel mondo. se leggete i dati di quello che succede in paesi dell'Oriente, in Corea soprattutto, sono veramente preoccupanti le notizie che provengono da quelle zone. Ritornando ad Agamben, parlando sui diritti, sosteneva che probabilmente sarebbe molto meglio in questa fase di sviluppo capitalistico, sarebbe molto meglio pensare invece a un meno e a non un più di diritti. E lui diceva perché ogni volta che noi chiediamo dei diritti stiamo chiedendo delle norme, e qui il problema non è di un più di norme, ma casomai di un meno di norme. Noi dobbiamo cominciare a ragionare in questi termini. Quindi il problema dei movimenti è un problema che però evidentemente riguarda molto anche il mondo dell'arte. Ora c'è un panorama concettuale che probabilmente è molto diverso da quello che ha indicato Caroline, un panorama concettuale dell'arte che vede l'arte come la materia prima, lo strumento principale, il laboratorio più avanzato per la produzione di beni, di merci e per l'accumulo di capitale. Non c'è, secondo me, un'altra professione, se questa possiamo definirla una professione, più avanzata, ma non di messa in critica del sistema, ma come, appunto, come forza attiva, ma attiva prima della produzione del capitale. Quando si parla di capitale, di capitalismo linguistico, di capitalismo dell'attenzione, stiamo parlando di un capitalismo che mette al lavoro le facoltà specie specifiche dell'animale umano, cose come la memoria. Andrea Fumagalli qualche tempo fa mi raccontava una storia, una ricerca che lui ha svolto con i suoi studenti, è un economista Fumagalli, che ha svolto nell'Interland milanese, soprattutto essenzialmente giovani lavoratori della moda. Ed è questo aneddoto molto simpatico, molto divertente, che io vi faccio dono. Per cui questi ragazzi, a parte il fatto che parola sfruttamento non esiste nel loro vocabolario, per spiegare che c'erano, che erano comunque dentro un sistema di sfruttamento, hanno dovuto usare un giro di parole molto, molto intelligenti, molto fargli capire, ad esempio, che il loro lavoro, un lavoro che è pagato miseramente, stiamo parlando di 800 euro al mese, non è più legato a un tempo determinato, no, del lavoro, ma che il loro lavoro occupa totalmente, completamente la loro esistenza. Cosa credete che fanno questi giovani quando escono dai loro laboratori, dai loro uffici? Fanno l'happy hour e passano lì altre 3-4 ore a parlare di cosa? A parlare esattamente del lavoro. Perché il lavoro essenzialmente si produce essenzialmente comunicando, parlando. Bene, hanno scoperto Fumagalli che nel curriculum di questi ragazzi alla voce conoscenza, io ho sempre immaginato le conoscenze che uno acquisisce nell'esperienza lavorativa, che ha acquisito precedentemente nei corsi di studio. Ebbene, non è nulla di tutto questo. Per conoscenza, nel curriculum di questi giovani, è la conoscenza dell'amico. Conosco la fidanzatina del nipote del grosso manager di una casa di cosmetici parigina, E quindi voi capite che l'amicizia, il rapporto fra le persone, vengono immediatamente valorizzati dentro questo processo di produzione attuale. Quindi siamo completamente dentro questo processo, anima e corpo. E questo è un problema che l'arte, adesso facciamo finta che non esiste, ma invece esiste e come? Ed è un problema, a mio avviso, fondamentale. Sarò brevissimo, altre due cose. A proposito dell'Esodo, a proposito dell'esperienza del viaggio sulla Luna, che è in qualche modo una forma di Esodo, e l'altro termine che vorrei brevemente accennare è il problema del fallimento. Come prospettive di fuoriuscita da questo problema, di questa captazione consensuale addirittura a volte per quanto riguarda il lavoro artistico, captazione consensuale rispetto appunto alla produzione capitalistica. Bene, ci sono delle forme di esodo e qui pensavo di evidenziare anche una differenza sostanziale tra il lavoro, ad esempio, dei movimenti. Adesso stiamo parlando di un movimento molto preciso, cioè un movimento che occupa le case, che si rivolge al problema abitativo, quindi è una cosa molto specifica. E il problema è essenzialmente quello della sussunzione reale. È un tema vecchio, che sono gli argomenti che da un po' di tempo non escono più fuori. La sussunzione formale e la sussunzione reale. Della sussunzione formale non se ne parla più, in qualche modo. Sussunzione formale era quella che Marx intendeva agli albori del processo di industrializzazione, no? Quando si comincia ad organizzare la produzione, però mantenendo le specificità degli artigiani, ad esempio. Essenzialmente nelle prime fabbriche c'erano anche moltissimi operai specializzati. Cosa che poi ovviamente nel tempo, appunto grazie al processo della sussunzione reale, viene completamente eliminato, insomma. Non esistono più operai specializzati, non esiste più il lavoro artigiano dentro la fabbrica. E allora questo problema mi porta, ad esempio, a pensare a una forma di esodo che funziona dal punto di vista estetico, diciamo così, dal punto di vista artistico, ma che non potrà mai servire, non sarà mai di qualche utilità per i movimenti. Mai. Ho lavorato sul problema dell'esodo qualche tempo fa. Ed è un video dove raccontavo la storia di due amanti, un uomo e una donna, vecchi. Lei ha 85 anni, lui 83, che decidono di suicidarsi con i gas di scarico della macchina. Però prima di farlo hanno un rapporto d'amore. È evidente questa cosa, si vede chiaramente, sono mezzi nudi. Quindi c'è stato un rapporto amoroso e insieme hanno deciso di suicidarsi. Ora è chiaro che questa cosa qui non è proponibile. Chi pensa a una società migliore, chi pensa a una rivoluzione, qualunque essa sia, non può essere pessimista ovviamente, no? Ma deve essere, no, per forza di cose, ottimista. Proiettare un futuro è qualche cosa che lo può fare soltanto l'ottimista e non il pessimista. Quindi, mentre invece l'arte può giocare su queste cose, può giocare su queste cose e pensare nelle varie possibilità di attuare una forma di esodo, tra tutte queste possibilità ce n'è una che contempla il suicidio. Sono due amanti che decidono di suicidarsi, ma senza pena, non traspare dramma, non c'è nessun pathos, anzi, sono addirittura, sembrerebbero quasi sorridenti, o forse un sorriso un po' beffardo, e che però c'ha una sua logica politica, cruda, terribile, fredda, da respingere sicuramente nella pratica, nella prassi poi delle lotte, della quotidianità anche, ovviamente, e che fa base su una questione. Le cose che concludevo, insomma, questo discorso con questa frase, vuoti di segno contro il Leviatano, perché se il potere, potere economico essenzialmente, finanziario, adesso stiamo parlando di questa cosa qui, se il potere economico, il potere in genere, ha bisogno comunque di un segno su cui calarsi, su cui atterrare, la riterritorializzazione del capitale, questo termine deleuziano che anche questo era molto anfibio, molto ambiguo, no? Perché era una riterritorializzazione, un termine terribile anche da dirlo, insomma, che riguarda sia le nuove, le soggettività in divenire, ma che riguarda anche il capitale. Il capitale che è diventato, con la finanza, il capitale finanziario essenzialmente, che è diventato così aereo, così fumoso, così inconsistente, in realtà anche il capitale finanziario ha bisogno di un segno su cui depositarsi. Questi segni sono essenzialmente adesso, appunto per il discorso che facevamo prima della messa al lavoro, delle passioni, questo segno essenzialmente sono i nostri corpi. La produzione è cambiata completamente, non stiamo più parlando della vecchia fabbrica, adesso la fabbrica è una fabbrica diffusa, quello è la fabbrica della città, è la fabbrica appunto degli eventi, della fabbrica della, no, delle relazioni. È questo, no? Il campo su cui si coltiva e si sedimenta, no, il capitale. Ed allora se, ecco quello che dicevo, no? Vuoti di segno contro il Leviatano, sembrerebbe l'ultima spiaggia, no? Mi tolgo di mezzo, annullo il mio corpo, mi suicido in qualche modo come forma estrema di esodo per uscire fuori da questo rapporto così di schiavitù rispetto al capitale. Concludo con un'altra cosa sul fallimento. 10 giorni fa abbiamo aperto un progetto che ho curato insieme a Franco a Bifo, per conto dell'Accademia di Milano, di Brera, che ci avevano invitato, l'Accademia ci ha invitato a pensare un progetto mirato per l'Expo 2015. Abbiamo riflettuto molto a lungo, è stata una decisione molto sofferta, ne abbiamo discusso io, Franco Berardi e Paolo Rosa, un artista a me molto caro e anche come persona che ormai ci ha lasciato. E il nostro problema essenzialmente era quello appunto della sussunzione. Di fronte a una macchina pubblicitaria come quella dell'Expo del 2015, qualsiasi cosa, anche la più, come dire, dal sapore più rivoluzionario, avrebbe finito per essere inglobata, assorbita dentro questa macchina infernale. Ma in fondo è quello che funziona meccanismo della democrazia è questo, no? Cioè anche la voce dissidente la inglobo, la metto dentro, no? È questa la forza della democrazia. Tu non sei d'accordo? Perfetto, vedi quanto sono bravo, ti accolgo, ti do la possibilità di parlare. Ecco, questo è il problema della sostituzione reale. E dunque, di fronte a questo problema, abbiamo avviato un progetto, adesso non ve la faccio lunga perché è stata molto articolata, è andata avanti un anno, con una serie di dichiarazioni di fallimenti, perché questo progetto era un progetto che chiamava in campo tante soggettività degli attivisti che lavorano a Milano e degli artisti. La cosa è molto complessa, però comunque quello che volevo dire è che una mia piccola azione durante il mio intervento, era un intervento così, una conferenza, dentro questo intervento c'era una piccola azione o piccola performance, per usare appunto un termine che io non amo particolarmente, in cui dicevo il mio fallimento è il fallimento dell'Expo. Anche questo funziona un po' come il discorso dell'esodo. Quando ho tirato fuori questa ipotesi che il mio fallimento è il fallimento dell'Expo, Bito mi ha detto, vabbè, ma questo equivale a un suicidio. Esattamente questo, esattamente questo. Io vi lascio con queste due cose che sono, prendetele un po', ecco, un po' come provocatorie, però io credo che il campo, lo scontro in questo momento è a questi livelli. Al di sotto di questo livello è Rosolio. Grazie.